Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis anche auditionem Latine redditam prebere. Bentrovati a tutti. Questa è la 156esima puntata di Anima Latina, radio colloquia delle lingue ecclesie, il nostro vademecum radiofonico settimanale dedicato ai cultori del latino, ma più in generale ai cultori della civiltà classica. Carpe diem, non perdete questa occasione, perché conoscere bene il latino, ripassarlo, in qualche modo frequentarlo, vuol dire restare ancorati alla memoria, alle parole, alla storia, per vivere il presente in maniera più consapevole, attiva e guardare al futuro, superando i rischi dell'ignoranza e di quella attitudine che ci porta un po' a schiacciarsi sull'ultima notizia. Sì, l'ultima notizia è importante, ma è importante anche riscoprire la nostra storia, la nostra letteratura, le radici, ad esempio, della nostra fede. Ben trovata alla persona che conduce e realizza con me questo programma, la dottoressa Maria Milvia Morciano. Ciao Maria!
Ben trovato Fabio, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
E salutiamo anche l'ospite della prima parte di questa trasmissione. Abbiamo l'onore di avere oggi il responsabile dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, Monsignor Waldemar Turek. Ben ritrovato, professore.
Gracias, placet mihi salutare tum auditionis uius actores, tum omnes stationis radiofonice Vaticane auscultatores.
Diciamo sempre che l'ufficio Lettere Latine ci permette di andare in onda, è fondamentale anche per il notiziario in lingua latina che avete appena ascoltato, che è andato in onda prima di noi. Professor Turek, però lei, oltre a essere responsabile di quell'ufficio, ha anche, se non sbaglio, degli oneri, degli onori legati al suo insegnamento universitario.
Sì, io faccio un corso di latino curiale alla Facoltà di Lettere Classiche e Cristiane dell'Università Salesiana. Una volta ho ricevuto il titolo di dottore proprio in lettere classiche e mi fa piacere che almeno poche ore posso dedicare proprio all'attività didattica. Incontro gli studenti che hanno già fatto un bel percorso in latino e in greco, cioè hanno già studiato 3-4 anni queste materie, adesso stanno scrivendo o le tesi di licenza o le tesi di dottorato. Recentemente abbiamo presentato una bella tesi di dottorato dedicata al latino del Medioevo, sempre affascinante e forse meno conosciuto, meno studiato, paragonando con il latino classico.
Se siete interessati, Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche della...
Sì, della Pontificia Università Salesiana di Roma.
Salesiana di Roma. Andiamo subito alla prima rubrica, perché l'ufficio Lettere Latine traduce appunto in latino i post di Papa Francesco, Papa Franciscus, sul social X, e andiamo a scegliere un post del 7 maggio scorso.
Rex cor in altissimum intentum, fundamentum est purificationis, animio studio nostri, a falsitate et injustitia. Precator pacem in corde accipit, cuius tantum modo fieri potest testis.
Allora, questo è un post del 7 maggio 2024 che ha come hashtag Annus Precis, dunque è un'affermazione di Papa Francesco relativa all'anno della preghiera che lui ha indetto proprio in preparazione del prossimo giubileo, quello del 2025. E in questo post, Monsignor Turek, che Papa ci ricorda che prex, la preghiera, l'apertura del cuore all'Altissimo, cor in altissimus intentum, è fondamentale per purificarci dall'egoismo, dalle falsità e dall'ingiustizia. E egoismo viene tradotto purificationis a nimio studio nostri.
Qui si potrebbe...
Dall'egoismo.
Sì, sì, interessante anche questa domanda, perché in fondo potremmo usare qui la parola greca anche egoismus, egoismi, però qualcuno dei nostri colleghi ha preferito di esprimere questo concetto in maniera diversa. Del resto ho già trovato questa descrizione.
Sì, me la ricordo.
Sì, in qualche altro tweet. Allora, egoismo in latino sarebbe nimium studium nostri, cioè un amore eccessivo di noi stessi. Questo sarebbe il significato letterale, okay, che esprime secondo me bene questo concetto. Quindi il Papa qui descrive la preghiera come un mezzo per liberarsi dall'egoismo, cioè per purificarci dall'egoismo. Non mi sembra che sia anche necessario di considerare questa descrizione come un vocabolo nuovo, è piuttosto una descrizione, forse mio collega che ha tradotto questa frase ha voluto usare proprio i termini latini, non il termine greco, e forse anche per sottolineare questo fatto che oggi viene spesso visto come qualcosa che non ci permette di aprire il nostro cuore proprio al prossimo, un tema del resto molto caro anche a Papa Francesco.
È bella la parola cuore, cor, che appare due volte, la prima per aprirsi, la seconda volta per ricevere nelle frasi, lo rende molto poetico.
Certo, è una parola che del resto viene usata spesso sia nella letteratura latina classica come quella cristiana, con qualche sfumatura. Se noi diamo un'occhiata su un dizionario di latino, non dico recente ma di quello classico, troveremo varie frasi proprio degli autori classici e degli autori cristiani con questa parola cor cordis.
E passiamo allora invece alla rubrica dedicata ai neologismi. Abbiamo scelto con Maria una parola che rimanda a dei fatti drammatici della Seconda Guerra Mondiale e alle persecuzioni razziali, per entrare subito in argomento. La parola razza, però, Maria, ha scoperto che nel lexicon, credo, no?
Sì.
È tradotta con questa parola latina che un po' ci colpisce, no?
Sì, perché intende un altro significato apparente, genus generis, il genere, che noi intendiamo maschile e femminile.
Certo.
Allora, innanzitutto, genus generis è un termine molto generico. Noi quando diciamo oggi razza, subito passiamo di una cosa piuttosto negativa. Invece se io dico in latino genus generis, non ha proprio questa,
certo,
sfumatura la parola, e quindi poi vedo che qui abbiamo alcune altre possibilità, sfumature che esprimono proprio questo concetto di razza, di razzismo, di cui oggi parliamo così spesso.
Come odium fileticum, che è molto interessante.
Odium fileticum sono due parole, la prima è di origine latina, la seconda di origine greca, e appunto questo sarebbe già dell'itteram l'odio razziale, perché odium, ovviamente la parola italiana odio deriva dal latino odium, invece fileticum da he file in greco vuol dire razza, tribù, classe. Di nuovo non ha questa sfumatura negativa, però se noi oggi diciamo odium fileticum, allora proprio è questo concetto di razzismo di cui parliamo.
Comunque la parola genere la usiamo in italiano anche per dire il genere umano.
Certo.
Poi si,
certo,
usa anche,
certo,
in botanica, in,
certo,
zoologia, insomma,
certo,
come diceva lei, è una parola che ha tanti significati. Andiamo al gergo ecclesiale e troviamo una parola chiaramente di origine greca, che però dobbiamo un po' approfondire. La parola che ha scelto Maria è crisma. Cosa diciamo? Dal latino tardo crisma, che deriva dal greco.
Allora, innanzitutto la parola crisma è la parola greca e vuol dire proprio unzione, solo che si trattava ovviamente di una unzione, di un'unzione nella religione pagana. C'erano molti riti pagani e quindi qualcuno veniva unto. Sappiamo anche che poi nell'Antico Testamento si parla dei re che vengono unti, quindi una cosa che riguarda un po' non solo la cultura greca ma anche quella ebraica e tante altre culture. Se invece poi passiamo alla religione cristiana, ovviamente in un certo momento appare questo termine per esprimere uno dei sacramenti, perché da crisma poi deriva la cresima.
La cresima,
perché sappiamo che nel rito della cresima c'è appunto un'unzione. Quindi vediamo qui anche una parola che ci fa vedere un bel percorso significativo, un bel percorso anche di uso in varie culture, in varie religioni. Questa è un po' caratteristica anche del latino cristiano, che a volte prende questi termini dal latino pagano o dal greco pagano per dare comunque i concetti completamente nuovi, oppure cambiati o approfonditi, modificati.
Oggi si dice a tutti i crismi in regola,
esatto.
È stato letto con, proprio per indicare, una, valorare la legittimità.
Quindi la convalida
la
da
convalida,
parte di un superiore. È stato eletto con tutti i crismi.
Sì, che esatto. È qualcuno che è stato unto, nel senso che è stato approvato, che è stato sì, accettato, qualcuno che lo indica, per esempio, come successore o qualcosa del genere.
E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e Maria ne ha trovata una molto utilizzata, ma la cosa curiosa è che dalle poche ricerche che ho fatto in rete è una espressione latina che in realtà è piuttosto moderna, almeno da quello che ho trovato io non ha delle conferme nella letteratura antica. L'espressione è?
Longa manus.
Cioè la lunga mano, che noi usiamo in italiano per indicare chi agisce più o meno nascostamente per incarico e per conto d'altri. Cioè lui è la longa manus di quel politico, di quel presidente, insomma è colui che agisce un po', il suo braccio destro, anche potremmo dire, per restare in queste metafore anatomiche.
Anche galoppino.
Sì, sì, la conosce ovviamente questa espressione, Monsignor Turi.
Sì, sì, ma a dire la verità anche io non mi ricordo di aver trovato nella letteratura classica o quella cristiana, diciamo, questa espressione. In italiano, se ho capito bene, se qualcuno dice in riferimento a un'altra persona che ha una lunga mano, è anche una caratteristica un po' negativa, se
sì,
ho capito.
Sì, più che è una lunga mano.
Ecco.
Tu sei la longa manus di qualcun
sì.
altro, cioè sai, agisci nascostamente per conto di quella persona e fai un po' dei maneggi,
sì,
diciamo
sì,
così.
Intervieni un po' nelle cose di qualcun altro, ma in maniera ancora
cioè,
poco...
Cioè lo aiuti, però in maniera poco... nascosta.
Sì,
sì,
ecco,
sì, sì, sì.
Ecco.
Cioè come uno ha una mano, diciamo, invisibile che lo aiuta.
Sì,
vabbè,
sì.
Insomma, adesso non diamo giudizi morali a nessuno. Chiudiamo così la prima parte di questa 156esima puntata. Grazie Monsignor Turek.
Grazie.
È difficile accettare avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese. Quei ricordi ormai sbiaditi, rieccoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese, e nei giorni che ci aspettano, 100.000 candele accese, che si spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare, c'è qualcosa che ci spinge, e è difficile cambiare, e per quelli come noi, che si sentono insicuri, c'è soltanto una risposta, a volte siamo un po' immaturi. Come il sole verso l'alba, che fa luce ma non scalda. Noi che andiamo contro vento, ma che in fondo il vento non ci sfiora mai. È difficile arrivare puntuali di mattina, quando la notte è lunga. Il freddo ci consuma questa vita che ci illumina d'immenso. C'è una stella da raggiungere che se no non ha più senso. E ti accorgi in un istante che saranno tempi duri e c'è solo una risposta. A volte siamo un po' immaturi. Come il cielo all'improvviso, come il buio in un sorriso. Cerchiamo una risposta.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della trasmissione di oggi ci colleghiamo con Firenze. Forse qualcuno ricorderà che in una trasmissione di qualche mese fa vi avevamo annunciato un evento che si sarebbe svolto nel capoluogo toscano. Ebbene, quell'evento è accaduto il 15 maggio 2024, pochi giorni fa. Più di 200 persone si sono recate al liceo classico Galileo del capoluogo toscano per rifare la prova scritta di maturità classica. Perché qualcuno deve rifare la maturità? Per passione per la lingua latina e la cultura classica, per senso di appartenenza al liceo, per incontrare i compagni di un tempo, Ma vediamo com'è andata, collegandoci proprio con il Liceo Galileo e con la dirigente scolastica, la professoressa Liliana Gilli. Ben ritrovata, professoressa.
Buongiorno, ben trovata a lei e agli ascoltatori.
Rimaturità si chiama questa esperienza che è stata voluta dall'Associazione Amici del Galileo e appunto dal Liceo di Firenze. Com'è andata, professoressa?
Ma al di là di ogni aspettativa, sono stati 210 persone che si sono presentate in un clima di festa a fare la versione di latino. A un certo punto, quando entravano, ho detto a uno dei miei collaboratori: ma stiamo regalando panini? Perché sembra incredibile, facevano appugni per entrare per fare una versione di latino, era piuttosto divertente. Devo dire.
Abbiamo letto che addirittura tra di loro c'era una 89enne, Rita, che nel 54 ha sostenuto gli esami di maturità al Classico Galileo di Firenze, ma davvero c'erano studenti di diverse generazioni.
Allora c'erano dei ragazzi che non hanno potuto fare la maturità per il Covid, poi di giovani c'era, questo è stato commovente perché noi abbiamo avuto un ragazzo che è morto, Umberto Barbieri, e c'erano i suoi compagni, morto 7-8 anni fa, c'erano i suoi compagni che sono venuti a fare la rimaturità in ricordo di Umberto. Poi c'era, i più rappresentanti sono gli studenti degli anni 80, e poi la signora, ma non è l'unica, perché c'era una maturità 54 e una maturità 56. Siccome io ho un collaboratore bravissimo, mi ha suggerito, è stato intelligente lui, di comprare i fiori, e dunque noi abbiamo accolto la signora e è diventato virale questa entrata trionfante della signora che ha voluto fare la competitiva, perché erano, vi ricordate, ne avevamo parlato, erano due opzioni, competitiva o non competitiva. La signora ha fatto la competitiva e secondo me è capace anche che vince, perché un tempo il latino lo studiamo sul serio, mia suocera lo sapeva perfettamente, anche mia madre.
Abbiamo letto, lei mi corregga se sbaglio, tra gli iscritti 132 donne, 75 uomini e 51 persone si sono messe alla prova nelle aule del secondo piano con la competitiva, 156 invece la non competitiva.
Allora, intanto non deve stupire la proporzione maggiore donne rispetto a uomini, perché questo è sempre stato nell'istruzione classica, forse un po' di meno ai tempi dei miei che hanno fatto il classico, ma insomma sempre il classico è stato prevalentemente femminile, specialmente da quando sono nati gli scientifici. Poi sul fatto della competitiva non competitiva, che comunque un numero così elevato abbia deciso di fare una competitiva, cioè di rimettersi in gioco, come ha detto un mio amico che è ordinario qui all'università, mi ha detto: a me se mi danno tre non me ne importa niente, perché voglio rivivere la sensazione. E io gli ho detto: vabbè, ma tu non hai paura rispetto ai tuoi studenti eccetera? E lui ha detto: no, a me non me ne importa niente, perché a volte sono persone così affermate nel lavoro che si rimettono in gioco volentieri. Comunque quello che voglio sottolineare a tutti è stato il gran clima di festa, anche più di quanto pensavo io, è stata veramente una giornata di estrema positività.
Anche perché c'era la leggerezza che ha qualcuno che la maturità l'ha già fatta, insomma, quindi non ha il rischio di non passare l'esame.
Sì, ma noi l'abbiamo controllati, perché i nostri ragazzi in alternanza scuola-lavoro, che ora si chiama PCTO, hanno fatto la sorveglianza loro. E come era, sono passata anch'io dalle classi, anche questo è diventato un filmato virale di me che passo nelle classi, dico: no, guai a voi, bigliettini, perché avevo letto su Facebook che questi stavano organizzando con bigliettini. E poi c'è una signora anche di una certa età che, dopo che sono passata, apre un bigliettino immenso che si era preparata a casa, e dunque hanno fatto questi video piuttosto buffi della preside che passa e raccomanda, e loro con i bigliettini. Noi avevamo preparato i nostri ragazzi, perché gli avevamo detto, a parte che i cellulari li abbiamo ritirati, ma abbiamo detto: occhio, perché questi delle generazioni passate copiano in altro modo, cioè non scaricano dai cellulari. Infatti è stato tutto un preparare, credo, bigliettini, ma noi li abbiamo veramente cassati.
Ho letto che tra i partecipanti c'erano anche due sacerdoti.
Due sacerdoti, uno in particolare parroco di una parrocchia importante qui a Firenze, e si sono messi tranquilli a fare il loro compito, però sono stati accolti dai compagni di classe non per quello che sono ora, ma per quello che erano. E soprattutto la sera poi c'è stata una specie di buffet molto carino, perché poi alla fine le persone si riconoscevano, si ritrovavano, si festeggiavano, veramente è stato qualcosa di magico.
So che è stato invitato a sorpresa anche il bidello di 30 anni fa, il bidello Bruno.
È venuto il bidello di 30 anni fa che io non conoscevo, è venuto il tecnico di scienze storico di Galileo. È venuta, devo dire, ho apprezzato moltissimo un insegnante, due insegnanti che io mai avevo visto in vita mia, di una avevo sentito parlare, è stata fantastica, perché venuta il giorno prima, si è fatta ricevere e praticamente ha chiesto di partecipare. E le feste le hanno fatto gli ex allievi attempati, lei pure un po' attempata, ma è stata tutta una festa. Con me c'è stata la preside che c'era prima di me, che però insieme a me la preside storica. storica di Galileo, e mi hanno raccontato che loro si sono commossi quando io e la preside insieme abbiamo aperto la busta, con le mani sulla stessa busta c'è tanta gente che si è messa a piangere.
I testi da tradurre erano difficili, professore Sargelli?
No, erano facilissimi. Guardi, ascolti, uno dei due sono in grado anch'io, ma guardi, con mio marito li ho portati a casa. Stranamente mio marito gli risultava più semplice il testo della competitiva, però insomma hanno scelto proprio un livello basico. Sono stati scelti da un professore universitario ordinario qui a Firenze, Magnelli, e dalla presidente dell'Associazione Cultura Classica, la professoressa Pace Pieri, emerita dell'Università di Firenze, insieme a due insegnanti nostri, la professoressa Guerra e la professoressa Tangocci, e sono stati mantenuti segretissimi, ma per dire il grado di serietà che è stata data a questa cosa. Ora le correzioni verranno fatte nel prossimo periodo, perché vengono fatte anche dagli studenti per la non competitiva, dunque dobbiamo sfruttare ora che abbiamo gli studenti. I risultati però ce li teneremo ben segreti fino a settembre, poi a settembre daremo i risultati. Da settembre-ottobre ci sarà la cerimonia di premiazione, sono già state fatte le medaglie da Penco, meravigliose, perché lui ha fatto una rappresentazione del Galileo con accanto una bicicletta davanti a Galileo. Per chi non conosce Firenze, noi siamo praticamente in Piazza Duomo, via De Martelli è la via che da Piazza Duomo va verso via Cavour, che un tempo si chiamava via Grande, e c'è sempre una bicicletta appoggiata al Galileo. Allora Penco ha rappresentato e mi ha spiegato che la bicicletta traina Galileo attraverso i secoli, e è proprio così.
Preside Gilli, pensa che altri licei italiani vi imiteranno?
Senta, noi ci siamo posti il problema se fare il copyright, però detto questo non ce ne importa niente, possono pure imitarci, non siamo gelosi delle idee, intanto noi siamo stati i primi, come dire, ognuno può fare quello che gli pare. Però devo dire una cosa, Galileo è un ambiente, Galileo è un mondo, Galileo ha una storia, non è detto che se tu fai la stessa operazione in un'altra scuola abbia questo successo.
Il liceo aveva seminato bene, possiamo dire.
Sì, allora Galileo semina bene. Io non ho fatto Galileo, io sono di Roma, ho fatto quest'altra scuola. Quando sono diventata prete Galileo ho scoperto una cosa che io prima ignoravo, nonostante insegnassi da 20 anni a Firenze. Ho scoperto un mondo, cioè Galileo è un mondo, tutte le scuole sono un mondo, ma Galileo è un mondo particolare. È un mondo particolare per visto dov'è, perché è un palazzo storico, è un mondo particolare per questi legami che c'erano già, ovviamente i legami c'erano tra coetanei, ma la bellezza di questa operazione, ha scritto recentemente qualcuno su un social, è che le generazioni degli adulti stanno conoscendo le generazioni dei giovani, e questo è importantissimo, si sta creando un qualche cosa. E devo dire l'ultima cosa, io credo che tutto questo dopo la pandemia sia fondamentale. La pandemia ha sfilacciato i rapporti, dicevamo che saremmo stati più buoni e più belli, non credo che sia vero, e credo che invece creare rapporti, vivere una vita comunitaria, collettiva, questo termine, la comunità educante. Che cos'è la comunità educante? Beh, la comunità educante è questa. La comunità educante è una scuola che si mette in gioco tutta, dalla signora di 90 anni al ragazzino di 15, e tutti insieme si crea qualcosa di magico insieme.
Grazie davvero alla dirigente scolastica del Liceo Classico Galileo di Firenze, Liliana Gilli. Complimenti a lei, agli amici del Galileo e ai 207, soprattutto ai 207 che hanno di nuovo fatto la maturità classica al Galileo. Buon lavoro, professoressa.
Perché c'erano 3 imbucati che si sono presentati all'ultimo momento, ma li abbiamo buttati dentro lo stesso.
Complimenti anche al bidello Ribidello, perché ha detto io, visto che la rimaturità, io faccio il ribidello. Buon lavoro e grazie.
Grazie a lei, un saluto agli ascoltatori.
Noi cerchiamo una risposta, ma poi quando la troviamo scappiamo via. Come il cielo del mattino e lo sguardo di un bambino. Adulti di nascosto, ma che forse adulti non saremo mai.
Grazie dunque a Liliana Gilli, dirigente scolastico del Liceo Classico Galileo di Firenze, che ci ha fatto compagnia nella seconda parte di questa puntata. Grazie anche a Monsignor Valdemar Turek, che è stato con noi invece nella prima parte. Sed acta est fabula. Siamo giunti alla fine della 156esima puntata di Anima Latina, il nostro Vademecum, che troverete in podcast come tutte le altre
su Spotify, ma naturalmente anche sul sito vaticannews.va. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Patricium Ciprari. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia De Lingua Ecclesia.